Allora, Ciro, come si chiama questa roba che va in onda?
Sono delle letture, se gli vogliamo dare un titolo.
Come lo chiamiamo? Lo chiamiamo letture.
Libere.
No, in libertà.
In libertà.
Ah, letture in libertà,
In
ecco.
libertà.
Allora, solitamente quando si entra in teatro uno fa: signori e signori, buonasera, grazie per essere qui. E in un certo senso possiamo pensare che la radio sia un teatro.
Un teatro senza visione, ma è un
Un
teatro.
teatro vocale, un teatro
Certo.
attraverso il quale il pubblico, attraverso la vocalità di chi parla, vede delle immagini.
Sì, si può
Ah,
dire, si può
ok. E
dire.
quindi noi cosa dobbiamo fare in queste letture in libertà?
Dobbiamo leggere dei brani e far sì che gli ascoltatori riescano a vedere quello che sentono.
Ma vabbè, questo insomma vediamo se poi va a buon fine.
Ma certo, va a buon fine,
Diciamo che come
tranquillo.
partenza l'idea è quella di lanciare emozioni e sentimenti, ma anche no.
Ora, ecco, non mi lancerei così, oltre l'ostacolo,
Un po'
insomma,
troppo
voglio dire.
ambizioso, così.
Ecco.
Diciamo che diamo fiato alla bocca, facciamo uscire dalla bocca il treno delle nostre parole.
Affinché arrivino a destinazione.
Oh, benissimo, a quel punto lì il
Perfetto.
circuito è chiuso, ecco. E ascolterete.
Ascolteremo delle letture di Pirandello,
Ok,
Pavese.
Pavese. Sì, vabbè, ma non spoileriamo
Non
tutto.
spoiler, va,
Ok,
ok.
basta così.
Chi vuole l'ascolterà.
Chi vuole ascolterà, e se non volete non l'ascoltate perché forse ci guadagnate in salute. Vabbè, lui è Ciro Rossi, io sono Massimiliano Caldaro, manca l'appello chi?
Francesco Testi.
E Silvia Sabatini che leggeranno altra roba per la serie Letture.
In libertà.
Ah, ma a proposito, Ciro, come si pronuncia? Spoileriamo? Spoileriamo?
Senti, oggi come oggi, spoileriamo.
Ah.
In futuro, chissà.
Vabbè, ma chi se ne frega?
Luigi Pirandello. La tragedia di un personaggio.
La tragedia d'un personaggio di Luigi Pirandello. Una novella che ha in sé già quello che poi sarà la tematica relativa ai sei personaggi in cerca di autore e mette in piazza quello che è il rapporto fra personaggio e autore. Seduto a un tavolino, lo scrittore parla dei suoi o con i suoi,
Con i suoi personaggi.
parla con i suoi personaggi. E ci sono alcuni personaggi che alle volte vanno avanti rispetto ad altri. Questa novella ci mette nella condizione un po' di scandagliare quello che è il rapporto intimo dell'autore in fase di scrittura con i propri personaggi che poi non sono altro che voci interiori dell'autore stesso che prendono forma attraverso la penna dell'autore.
È mia vecchia abitudine dare udienza ogni domenica mattina ai personaggi delle mie future novelle. 5 ore, dalle 8 alle 13. Ma cade quasi sempre di trovarmi in cattiva compagnia. Non so perché di solito accorre a queste mie udienze la gente più scontenta del mondo, o afflitta da strani mali, o ingarbugliata in speciosissimi casi, con la quale è veramente una pena trattare.
Io ascolto tutti con sopportazione, li interrogo con buona grazia, prendo nota dei nomi e delle condizioni di ciascuno, tengo conto dei loro sentimenti e delle loro aspirazioni, ma bisogna anche aggiungere che per mia disgrazia non sono di facile contentatura. Sopportazione e buona grazia, sì, ma essere gabbato non mi piace. E voglio penetrare in fondo al loro animo con lunga e sottile indagine.
Ora avviene che a certe mie domande più d'uno ha ombri e simpunti e recalcitri furiosamente, perché forse gli sembra che io provi gusto a scomporlo dalla serietà con cui mi si è presentato. Con pazienza, con buona grazia, mi ingegno di far vedere e toccar con mano che la mia domanda non è superflua, perché si fa presto a volerci in un modo o in un altro. Tutto sta poi se possiamo essere quali ci vogliamo. Ove quel potere manchi, per forza questa volontà deve apparire ridicola e vana.
Non se ne vogliono persuadere. E allora io, che in fondo sono di buon cuore, li compatisco. Ma è mai possibile il compiacimento di certe sventure se non a patto che se ne rida? Orbene, i personaggi delle mie novelle vanno sbandendo per il mondo che io sono uno scrittore crudelissimo e spietato. Ci vorrebbe un critico di buona volontà che facesse vedere quanto compatimento sia sotto a quel riso. Ma dove sono oggi i critici di buona volontà?
È bene avvertire che alcuni personaggi in queste udienze balzano davanti agli altri e si impongono con tanta petulanza e prepotenza. Io mi vedo costretto qualche volta a sbrigarmi di loro lì per lì. Parecchi di questa loro furia poi si pentono amaramente e mi si raccomandano per aver accomodato chi un difetto, chi un altro. Ma io sorrido e dico loro pacatamente che scontino ora il loro peccato originale e aspettino che io abbia tempo e modo di ritornare ad essi.
Tra quelli che rimangono indietro in attesa, sopraffatti, chi sospira, chi s'oscura, chi si stanca e se ne va a picchiare alla porta di qualche altro scrittore. Mi è avvenuto non di rado di ritrovare nelle novelle di parecchi miei colleghi certi personaggi che prima si erano presentati a me, come pure mi è avvenuto per avvisarne certi altri, i quali, non contenti del modo come io li avevo trattati, han voluto provare di fare altrove miglior figura.
Non me ne lagno, perché solitamente di nuovi me ne vengono davanti due o tre per settimana e spesso la ressa è tanta che io debbo dar retta a più d'uno contemporaneamente. Se non che a un certo punto lo spirito così diviso e frastornato si ricusa a quel doppio o triplo allevamento e grida esasperato che uno alla volta, piano piano, riposamente, o via nel limbo tutte e tre.
Ricordo sempre con quanta remissione aspettò il suo turno un povero vecchietto arrivatomi da lontano, un certo maestro Saporini, spatriato in America nel 1849, alla caduta della Repubblica Romana, per aver musicato non so che inno patriottico, è ritornato in Italia dopo 45 anni, quasi ottantenne, per morirvi. Cerimonioso, col suo vocino di zanzara, lasciava passare tutti innanzi a sé.
E finalmente, un giorno che ero ancora convalescente d'una lunga malattia, me lo vidi entrare in camera, umile umile, con un timido risolino sulle labbra.
Se posso, se non le dispiace.
Oh sì, caro vecchietto, aveva scelto il momento più opportuno e lo feci morire subito subito in una novelletta intitolata Musica vecchia.
Quest'ultima domenica sono entrato nello scrittoio per l'udienza un po' più tardi del solito. Un lungo romanzo inviatomi in dono e che aspettava da più di un mese d'esser letto, mi tenne sveglio fino alle 3 del mattino per le tante considerazioni che mi suggerì un personaggio di esso, l'unico vivo tra molte ombre vane.
Rappresentava un povero uomo, un certo dottor Fileno, che credeva d'aver trovato il più efficace rimedio ad ogni sorta di mali, una ricetta infallibile per consolar se stesso e tutti gli uomini di ogni pubblica o privata calamità. Veramente, più che rimedio o ricetta, era un metodo, questo del dottor Fileno, che consisteva nel leggere da mani a sera libri di storia e nel veder nella storia anche il presente, cioè come già lontanissimo nel tempo e impostato negli archivi del passato.
Con questo metodo si era liberato da ogni pena e da ogni fastidio e aveva trovato, senza bisogno di morire, la pace. Una pace austera e serena, soffusa di quella certa mestizia senza rimpianto che serberebbero ancora ai cimiteri sulla faccia della terra, anche quando tutti gli uomini vi fossero morti.
Non si sognava neppure il dottor Fileno di trarre dal passato ammaestramenti per il presente. Sapeva che sarebbe stato tempo perduto e da sciocchi, perché la storia è composizione ideale delle menti raccolti secondo la natura, le antipatie, le simpatie, le aspirazioni, le opinioni degli storici, e che non è dunque possibile far servire questa composizione ideale alla vita che si muove con tutti i suoi elementi ancora scomposti e sparpagliati. E nemmeno si sognava di trarre dal presente norme o previsioni per l'avvenire. Anzi, faceva proprio il contrario. Si poneva idealmente nell'avvenire per guardare il presente e lo vedeva come passato.
Gli era morta, per esempio, da pochi giorni una figliola. Un amico era andato a trovarlo per condolersi con lui della sciagura. Ebbene, lo aveva trovato già così consolato, come se quella figliuola gli fosse morta da più che 100 anni. La sua sciagura, ancor calda calda, l'aveva senz'altro allontanata nel tempo, respinta e composta nel passato. Ma bisognava vedere da quell'altezza e con quanta dignità ne parlava. Insomma, di quel suo metodo il dottor Fileno s'era fatto come un cannocchiale rivoltato. Lo apriva, ma non per mettersi a guardare verso l'avvenire, dove sapeva che non avrebbe veduto niente. Persuadeva l'anima ad essere contenta di mettersi a guardare dalla lente più grande, attraverso la piccola, appuntata al presente, per modo che tutte le cose subito le apparissero piccole e lontane. E attendeva da vari anni a comporre un libro che avrebbe fatto epoca certamente. La filosofia del lontano.
Durante la lettura del romanzo m'era apparso manifesto che l'autore, tutto inteso ad annodare artificiosamente una delle trame più solite, non aveva saputo assumere intera coscienza di questo personaggio, il quale, contenendo in sé esso solo il germe di una vera e propria creazione, era riuscito a un certo punto a prendere la mano all'autore e a stagliarsi per un lungo tratto con vigoroso rilievo sui comunissimi casi narrati e rappresentati, e poi, all'improvviso, sfornato e immiserito, s'era lasciato piegare ed adattare alle esigenze di una falsa e sciocca soluzione.
Ero rimasto a lungo nel silenzio della notte, con l'immagine di questo personaggio davanti agli occhi a fantasticare. Peccato. C'era tanta materia in esso da trarne fuori un capolavoro. Se l'autore non lo avesse così indignatamente misconosciuto e trascurato, se avesse fatto di lui il centro della narrazione, anche tutti quegli elementi artificiosi di cui si era valso si sarebbero forse trasformati. Sarebbero diventati subito vivi anch'essi. È una gran pena. E un gran dispetto si erano impadroniti di me per quella vita miseramente mancata.
Ebbene, quella mattina, quando, entrando tardi nello scrittoio, vi trovai un insolito scompiglio, perché quel dottor Fileno s'era già cacciato in mezzo ai miei personaggi aspettanti, quali adirati e indispettiti gli erano saltati addosso e cercavano di cacciarlo via, di strapparlo indietro. «Oi!» gridai. «Signori miei! Che modo è codesto? Dottor Fileno, io ho già sprecato con lei troppo tempo. Che vuole da me? Lei non m'appartiene. Mi lasci attendere in pace adesso ai miei personaggi e se ne vada».
Una così intensa e disperata angoscia si dipinse sul volto del dottor Fileno che subito tutti quegli altri, i miei personaggi che ancora stavano a trattenerlo, impallidirono mortificati e si ritrassero. «Non mi scacci, per carità, non mi scacci. Mi accordi 5 soli minuti d'udienza con sopportazione di questi signori e si lasci persuadere, per carità». Perplesso e pur compreso di pietà, gli domandai: «Ma persuadere di che? Sono persuasissimo che lei, caro dottore, meritava di capitare in migliori mani. Ma che cosa vuole che io le faccia? Mi son doluto già molto della sua sorte».
Ora basta.
Basta. Ah, no, per Dio, scattò il dottor Fileno con un fremito di indignazione per tutta la persona. Lei dice così perché non son cosa sua. La sua noncuranza, il suo disprezzo mi sarebbero, creda, assai meno crudeli che codesta passiva commiserazione indegna di un artista. Mi scusi, E nessuno può sapere meglio di lei che noi siamo esseri vivi, più vivi di quelli che respirano e vestono panni, forse meno reali, ma più veri. Si nasce la vita in tanti modi, caro signore, e lei sa bene che la natura si serve dello strumento della fantasia umana per proseguire la sua opera di creazione.
E chi nasce con questa attività creatrice, che ha sede nello spirito dell'uomo, è ordinato da natura a una vita di gran lunga superiore a quella di chi nasce dal grembo mortale di una donna. Chi nasce personaggio, chi ha la ventura di nascere personaggio vivo, può infischiarsi anche della morte. Non muore più. Morrà l'uomo, lo scrittore, lo strumento naturale della creazione. La creatura non muore più. E per vivere eterna non ha mica bisogno di straordinarie doti o di compiere prodigi. Mi dica lei chi era Sancho Panza? Mi dica lei chi era Don Abbondio? Eppure vivono eterni perché vivi germi ebbero la ventura di trovare una matrice feconda, una fantasia che li seppe allevare e nutrire per l'eternità.
Ma sì, caro dottore, tutto questo sta bene, gli dissi. Ma non vedo ancora che cosa ella possa volere da me. Ah no, non vede, fece il dottor Fileno. Ho forse sbagliato strada? Sono caduto per caso nel mondo della luna? Ma che razza di scrittore è lei, scusi? Ma dunque sul serio lei non comprende l'orrore della tragedia mia? Avere il privilegio inestimabile d'essere nato personaggio. Oggi come oggi, voglio dire, oggi che la vita materiale è così irta di vili difficoltà che ostacolano, deformano, immiseriscono ogni esistenza. Avere il privilegio d'essere nato personaggio vivo, ordinato dunque, anche nella mia piccolezza, all'immortalità. E sì, signore, esser caduto in quelle mani, esser condannato a perire iniquamente, a soffocare in quel mondo d'artificio, dove non posso né respirare né dare un passo, perché è tutto finto, falso, combinato, arzigogolato, parole e carta, carta e parole.
Un uomo, se si trova avviluppato in condizioni di vita a cui non possa o non sappia adattarsi, può scapparsene e fuggire. Ma un povero personaggio no. È lì, fissato, inchiodato a un martirio senza fine. Aria, aria, vita. Ma guardi, Fileno mi ha messo nome. Fileno. Le pare sul serio che io mi possa chiamare Fileno? È imbecille, imbecille. Neppure il nome ha saputo darmi. Io, Fileno. E poi, già, io, l'autore della filosofia del lontano, proprio io dovevo andare a finire in quel modo indegno per sciogliere tutto quello stupido garbuglio di casi là. Dovevo sposarla io, è vero? In seconde nozze, quell'oca di Graziella, invece del notaio Negroni. Ma mi faccia il piacere. Questi sono delitti, caro signore, delitti che si dovrebbero scontare a lacrime di sangue. Ora invece, che avverrà? Niente, silenzio. O forse qualche stroncatura in due o tre giornaletti. Forse qualche critico esclamerà.
Quel povero dottor Fileno, peccato. Quello sì che era un buon personaggio. E tutto finirà così. Condannato a morte. E io, l'autore della filosofia del lontano, che quell'imbecille non ha trovato modo neanche di farmi stampare a mie spese, già, se no sfido, come avrei potuto sposare in seconde nozze quell'oca di Graziella? Ah, non mi ci faccia pensare. Su, su, all'opera, caro signore, mi riscatti lei, subito, subito, mi faccia vivere lei che ha compreso bene tutta la vita che è in me. A questa proposta avventata, furiosamente come conclusione del lunghissimo sfogo, restai un pezzo a mirare in faccia il dottor Fileno. Si fa scrupolo? Mi domandò, scombujandosi. Si fa scrupolo? Ma è legittimo, legittimo, sa. È il suo diritto sacrosanto riprendermi e darmi la vita che quell'imbecille non ha saputo darmi. E è suo, è mio diritto, capisce?
Sarà suo diritto, caro dottore, risposi. E sarà anche legittimo come lei crede. Ma queste cose io non le faccio. Ed è inutile che insista, non le faccio. Provi a rivolgersi altrove. E a chi vuole che mi rivolga, se lei... Ma io non so. Provi. Forse non stenterà molto a trovarne qualcuno perfettamente convinto della legittimità di codesto diritto. Se non che mi ascolti un po', caro dottor Fileno. E lei sì o no veramente l'autore della filosofia del lontano? Come no? Scattò il dottor Fileno, tirandosi un passo indietro e recandosi le mani al petto. Oserebbe metterlo in dubbio? Capisco. Capisco. È sempre per colpa di quel mio assassino. Eh? Ho dato appena appena, in succinto di passata, un'idea delle mie teorie, non supponendo neppure lontanamente tutto il partito che c'era da trarre da quella mia scoperta del cannocchiale rivoltato. Parai le mani per arrestarlo, sorridendo e dicendo... Oh, va bene, ma e lei, scusi? Io? Com'è io?
Si lamenta del suo autore, ma ha saputo lei, caro dottore, trar partito veramente dalla sua teoria. Ecco, volevo dirle proprio questo, mi lasci dire, se ella crede sul serio come me alla virtù della sua filosofia, perché non la applica un po' al suo caso?
Ella va cercando oggi tra noi uno scrittore che la consacri all'immortalità? Ma guardi a ciò che dicono di noi, poveri scrittorelli contemporanei, tutti i critici più ragguardevoli. Siamo e non siamo, caro dottore.
E sottoponga insieme con noi al suo famoso cannocchiale rivoltato i fatti più notevoli, le questioni più ardenti e le più mirabili opere dei giorni nostri. Caro il mio dottore, ho gran paura che ella non vedrà più niente e né nessuno.
E dunque via. Si consoli, o piuttosto si rassegni e mi lasci attendere ai miei poveri personaggi, i quali saranno cattivi, saranno scontrosi, ma non hanno almeno la sua stravagante ambizione.
Ah, finalmente anche oggi si è finito in teatro, possiamo uscire.
Sì, dai, andiamo a cambiarci perché non ne posso... Ma scusa, siamo in radio, ma cosa mi fai dire?
Insomma, è la stessa cosa, dai. Cosa vuoi che cambi?